Buongiorno, oggi è il 10 aprile, sono le 11:15 e insomma in questo appuntamento di Politica Dintorni parliamo ancora con Alberto Pelliccione. È un'intervista con il super esperto di informatica, di cybercrimine, di cybersicurezza soprattutto, che insomma ha qualche problema dal punto di vista della qualità dell'audio, che però è molto interessante proprio per il profilo del personaggio. Alberto Pelliccione lavorava per Hacking Team, l'azienda milanese che insomma collaborava con vari governi in giro per il mondo nelle infiltrazioni informatiche eccetera eccetera, e l'ha lasciata poi in notevole polemica con l'allora titolare dell'azienda. Ha creato una sua azienda che si chiama Reacta, che poi è stata assorbita dalla IBM. Insomma era diventato famoso anche per aver inventato un protocollo di indagine insomma dal punto di vista della cybersicurezza che avrebbe consentito di intervenire prima. Poi è stato un alto dirigente dell'IBM e poi adesso si occupa di intelligenza artificiale in capo al mondo, dove lo abbiamo ritrovato. Quindi ci scusiamo ancora una volta per la qualità dell'audio, però insomma visto il profilo del personaggio insistiamo ancora per una o due puntate. Alberto Pelliccione quindi ci stava parlando un po' di questa straordinaria annata elettorale, dei rischi connessi, eravamo arrivati a parlare dell'intelligenza artificiale, del ruolo dell'intelligenza artificiale, perché insomma diverse aziende hanno disinvestito dal punto di vista del controllo di ciò che viene postato. Parliamo dei GAFA, insomma dei grandi operatori internet, delle piattaforme social eccetera eccetera, e il controllo umano è stato in buona parte rimpiazzato anche dall'intelligenza artificiale, con tutti i suoi difetti, e abbiamo quindi parlato dei suoi difetti. Bene, lui che lavora proprio nell'intelligenza artificiale è un convinto fautore dell'apporto umano. Insomma l'intelligenza artificiale ha dei vantaggi perché ha meno quelli che si chiamano bias, insomma è meno orientato psicologicamente e politicamente dal punto di vista rispetto all'umano, insomma, ma l'intelligenza artificiale diciamo non capisce diverse cose. Ripartiamo quindi da qui, ancora una volta scusandoci per la qualità dell'audio, ma vi proponiamo comunque questa puntata dell'intervista.
Nell'umano, cioè quello che può essere il nostro difetto, il difetto delle nostre intelligenze, insomma il modo in cui possono essere condizionate, è anche prezioso nel momento in cui si verifica l'interazione e quindi l'attività di convincimento, per cui effettivamente che sia l'umano a trarre le conclusioni, ma assistito poi dall'intelligenza artificiale in modo che da essere più efficace, forse l'equilibrio giusto.
Di nuovo, perfettamente d'accordo, perché l'umano poi ha una contezza degli eventi, ha una comprensione di quello che è lo spirito di un'informazione, sì, un AI ad oggi ancora non ha, per cui questi sono tutti quanti fattori esterni a quello che è il training set di un AI, che può capire se qualcuno sta cercando di scrivere una news in maniera di convincersi mesmo, ma non capirà senso, non capisce ancora il contesto. In questo è dove ha un vantaggio, cioè sull'algoritmo che di nuovo far lavorare due sistemi insieme è positivo, separati e far sì che uno escluda l'altro, invece ci sono noi stessi il problema.
Mi chiedo se la comunità scientifica abbia più l'impressione nello sviluppo di queste tecnologie di essere più bloccata dalla politica, o di non avere l'apporto necessario, o se invece vadano avanti mano nella mano. Che impressione ha? Perché se non c'è interesse a sviluppare un quadro di garanzie, forse è la politica che non ha questo interesse, perché non è competenza della comunità scientifica. Quindi mi chiedo quale sia il rapporto tra le due sfere, se sia più conflittuale, se sia più collaborativo, insomma, non so se ne ha un'impressione così generale.
Questa è una domanda interessante, infatti. Dunque, all'interno del DSA, tra l'altro, c'è una sezione che fondamentalmente richiede alle grandi aziende condividere i dati con delle terze parti. Questo è uno step iniziale, perché nessuna azienda pubblicamente ammetterà mai che non ha interesse a fare, diciamo, moderazione del contenuti, no? Perché che non ha interesse. Però noi sappiamo che qual è la metrica sulla quale un'azienda cresce, soprattutto un'azienda è quella del cosiddetto engagement, quanti utenti stanno utilizzando la piattaforma. Quindi, pensando in maniera estremamente maliziosa, io direi che si tanto che sulla mia piattaforma tutti quanti partecipano, quindi stiano partecipando perché litigano o perché stanno dibattendo su temi che sono estremamente divisivi, o stanno partecipando in armonia, in una situazione idilliaca, poco mi interessa l'America finale, quanto stanno partecipando e quanti utenti riesco a tenere, per quanto tempo riesco a tenere sulla piattaforma, perché di nuovo tendenzialmente la maggior parte delle piattaforme sono spazi pubblicitari, quindi ci sono utenti, più gli utenti spendono tempo, più spazi pubblicitari riescono a vendere. Quindi da un lato non ci sarà mai chiaramente una conferma di qual è l'interesse, però se quello che è avvenuto su Twitter è da un certo punto di vista un proxy di quello che può essere il pensiero di una grande azienda, vediamo che tutto sommato magari questa intuizione non è completamente sbagliata, e magari non sarà corretta al 100%, ma non è neanche sbagliata al 100%. Quindi chi è che deve intervenire? Chiaramente non sarà l'azienda di intervenire, perché non c'è un incentivo, per loro è soltanto un costo, e controllare l'informazione riduce potenzialmente il livello di engagement di contenuti scientificamente. È la politica che deve mettersi di mezzo, la comunità scientifica può aiutare a fornire i mezzi. La politica deve avere la volontà di dire alle queste aziende dovete fare relazione per garantire determinati. Dall'altra parte però l'azienda stessa sa che non possono fare una moderazione, qualunque siano le risorse, una moderazione assolutamente perfetta, perché no, ci sono troppe sottigliezze che fate decidere al moderatore, porterebbe poi ad altri problemi. Quindi di sicuro, va trovato un bilanciamento tra cioè quella che deve essere la volontà politica di imporre alle aziende meccanismi di controllo, le capacità dell'azienda di poter fare controlli, e la comunità scientifica che deve aiutare fortemente per fare questo tipo di controllo. Non che si sia ancora trovato questo tipo, anzi direi che allo stato attuale chi la vince sono le piattaforme, e di tanto. Il DSA ha un minimamente un impatto su questo, ma non è sarà poi la soluzione finale. E quindi qual è la per rispondere poi alla sua domanda, non sono fazioni che si battono, però semplicemente la comunità scientifica sa cosa è necessario, ma non può farci niente. La classe politica sa cosa deve fare, però esistono dei lobby, per cui andando in quella direzione o meno, qualcosina sta accadendo, ma chiaramente non è ancora abbastanza, siamo ben lontani da capire.
Insomma, ci ritroviamo in un mare elettorale adesso, con ancora però degli strumenti non perfezionati, ecco, quindi
no, siamo agli albori in un anno che è assolutamente eccezionale, e infatti è quello che mi preoccupa il fatto di tutte quante le campagne che sono già attive di disinformazione e polarizzazione, che si intensificheranno mano a mano che si arriva alle elezioni di vari paesi, e ne abbiamo tanti quest'anno, no? Non solo quelli in Europa, ma ci sono anche quelli negli Stati Uniti, ma abbiamo l'India, abbiamo voglio dire, sono tante le assolutamente critiche, e possiamo stare sicuri che ci sono gli occhi puntati da tutte le parti, e non solo quindi. Tutte queste campagne già sono in funzione o verranno attivate verranno intensificate quando ci si avvicina, soprattutto a giugno, perché di fatto uno dei crisi critici quest'anno sarà giugno e novembre, quindi abbiamo pochi periodi di solo non ci sono condizioni quest'anno. Gli altri mesi saranno estremamente intensi.
Ecco, insomma, avete più o meno capito il concetto. Insomma, c'erano alcune parti di frasi che si perdevano, però insomma si capiva abbastanza chiaramente il concetto. Fondamentalmente siamo agli albori di una gestione, insomma, di tutto questo mondo cibernetico che ormai caratterizza e caratterizzerà sempre di più anche le fasi elettorali. L'intossicazione avviene, come c'era stato spiegato nelle scorse puntate, soprattutto dal punto di vista della polarizzazione, quindi della divisione dell'elettorato, insomma, con diverse manipolazioni, soprattutto in senso polemico o nel senso del complottismo esasperato, eccetera eccetera, e con le fake news, insomma, cose di cui si parla ampiamente. Invece è molto più complesso modificare il risultato elettorale, insomma intervenire sul voto elettronico, eccetera eccetera, ma nemmeno poi serve quando si può manipolare nell'altro senso. Per contrastare contrastare tutto questo bisognerebbe moderare, fare una buona moderazione del contenuto, però si rischia di buttare via il bambino con l'acqua sporca. Ci sono diversi siti che non c'entrano nulla ma che vengono cancellati per errore, coinvolti eccetera eccetera, soprattutto quando si usa indiscriminatamente l'intelligenza artificiale. Le aziende non hanno interesse a fare moderazione perché sennò perdono partecipazione della community e quindi soldi. La politica sa quello che deve fare, ma in qualche modo non lo vuole fare perché c'è il peso delle lobby, e la comunità scientifica sviluppa gli strumenti, ma per il resto non può fare niente. Insomma, una bella situazione i cui risultati si vedranno probabilmente in crescendo, come ha spiegato Pelliccione, a partire dai prossimi 2-3 mesi. Elezioni europee e poi elezioni negli Stati Uniti. Naturalmente questo dà anche, questa è una cosa che aggiungo io, dà anche pretesto poi a chi si trova in situazioni non gradite in un processo elettorale di usare poi le fake news e tutta l'intossicazione cibernetica o cibernetico-informativa come pretesto, accusando il nemico di essere colluso con qualche altro nemico, accusando comunque infiltrazioni dall'estero, vere o false che siano. Insomma, è un pretesto buono per tutti alla fine, e anche per tutte le stagioni. Beh, insomma, ci salutiamo qui. Ancora una volta vi ringrazio per la pazienza e l'ascolto, purtroppo il suono non era per nulla buono, e vi ricordo anche le prossime puntate, quindi in generale, insomma, ogni lunedì, mercoledì, venerdì avete appuntamento con me alle 11:15 qui su Radio Sound 24. La puntata del lunedì con l'avvocato Salvagni va in replica anche il sabato, sempre alle 11:15, e con questo vi auguro buona giornata.